E a questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Marco Fusaro, assistente parlamentare al Parlamento dell'Unione Europea. Buongiorno Marco Fusaro, grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno.
Allora, prendiamo spunto da un argomento che era sui quotidiani di ieri, in particolare il Corriere della Sera, i ministri del G20 e il patto di Matera, obiettivo fame zero entro il 2030. Al vertice organizzato dall'Italia gli impegni sul clima, ma i cinesi e i russi restano a distanza. E c'è anche una dichiarazione riportata sul Corriere di Luigi Di Maio, il ministro degli esteri italiano. La pandemia ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale coordinata a emergenze che trascendono i confini nazionali. In questo articolo di Monica Ricci Sargentini leggiamo queste parole: multilateralismo, sicurezza alimentare, superamento della pandemia, transizione energetica e Africa. Alla riunione dei ministri degli esteri del G20 di Matera, due giorni fa, seguita da una sessione congiunta, la prima di questo genere, con i ministri dello sviluppo, è apparsa chiara a tutti l'importanza del lavoro di squadra. Dunque, toni piuttosto ottimistici ma giustificati, Marco Fusaro?
Ma direi di sì. Intanto prendiamo per buono l'impegno italiano che ha la presidenza adesso del G20 ed anche in uno ovviamente in ambito europeo, quindi in coordinamento ovviamente con l'Unione Europea e con la Commissione von der Leyen, l'impegno per un obiettivo fame zero nel 2030. Cioè mi sembra un punto di partenza importante e ovviamente l'iniziativa italiana dovrà essere accompagnata dai principali partner europei e quindi da un impegno dell'Unione Europea che sicuramente ci sarà e con magari dei target specifici e degli obiettivi per raggiungere effettivamente la fame zero nel 2030, quindi un'ottica ovviamente, una prospettiva strategica di guardare con più attenzione all'Africa, ovviamente che è il continente, uno dei continenti più vicino a noi, all'Italia, ecco.
Si legge anche che i cinesi e i russi restano a distanza, tra virgolette, e che anzi costituiscono una sorta di alleanza alternativa, il che è un po' preoccupante, perché su questi temi, questi grandi temi come l'ambiente, gli impegni sul clima, l'obiettivo fame zero, su questo o si lavora insieme oppure mi sembra che parta male tutto quanto, o no?
Allora, assolutamente. La notizia positiva l'abbiamo vista con la presidenza Biden, c'è stato un riavvicinamento degli Stati Uniti e dell'Unione Europea anche sulle politiche alla lotta al cambiamento climatico, quindi un ritorno in primo piano del nostro partner principale atlantico. In quest'ottica ovviamente ci sono due visioni diverse, quella della Cina e della Russia che sono meno attente forse perché sono paesi, soprattutto la Cina di più recente sviluppo, alle questioni che riguardano la lotta al cambiamento climatico e a certi tipi di target ambientali che ovviamente poi hanno dei costi in termini per esempio di quanto le aziende poi devono impegnarsi per ridurre questi per esempio le emissioni di CO2, e dall'altra parte invece c'è la visione europea che affiancata a quella degli Stati Uniti con Biden può effettivamente proporre un'alternativa vera e forte nella lotta al cambiamento climatico, aiutando ovviamente in questo caso i paesi africani che dispongono di minori risorse.
Ma seguiranno fatti alle parole, oppure, perché noi purtroppo siamo stati abituati ai proclami, sia nella politica italiana ma anche nella politica internazionale, no? A cui poi, come dire, seguono dei topolini sostanzialmente. Ecco, possiamo sperare che stavolta ci sia un impegno più coerente, più prolungato nel tempo? Cosa ne pensi?
Allora, l'Unione Europea è il principale esborsatore, mettiamola così, di fondi allo sviluppo, anche nei confronti dell'Africa, in tutto il mondo.
Quindi più degli Stati Uniti?
Sì, per le politiche ovviamente di sviluppo e della cooperazione internazionale. In più abbiamo approvato il Parlamento Europeo e il Consiglio il regolamento INDICI, che è il regolamento che si occuperà appunto dei fondi da destinare alle aree di sviluppo, quindi fra cui l'Africa, ed è un piano che vale per i prossimi 7 anni una novantina di miliardi. Insomma, sono cifre importanti che vanno ben spese, che vanno canalizzate nella giusta maniera, in maniera efficiente, ma non sono solo diciamo, obiettivi
sì, sì, sulla carta, così,
esatto.
Certo. Ecco, un altro tema che è stato trattato nel corso di questo vertice dei ministri del G20 è quello dei vaccini. Sui vaccini c'è stato uno scontro a distanza con la Cina, tante perplessità sull'evoluzione della pandemia e il fatto che ancora di nuovo l'Africa è indietro, è stata lasciata indietro, insomma, su questi argomenti. Che pure dovrebbero vedere l'impegno di tutti, insomma, ecco, il soccorso a tutti quelli che hanno meno disponibilità. Dal tuo punto di vista, su questo si stanno facendo dei progressi?
Nell'ultimo incontro del G20 c'è stata la promessa dei paesi più avanzati, più sviluppati, di offrire, di regalare 100 milioni di dosi. È ovviamente un piccolo passo iniziale. Ci tengo a precisare che la richiesta è in sede di WTO di avere una moratoria sui brevetti non sarà sufficiente per fare in modo che questi paesi, penso all'India, al Sudafrica, penso a tutti i paesi anche dell'Africa subsahariana, riescano poi effettivamente a produrre i vaccini. Serve che le industrie che già, le big pharma che già hanno il vaccino, invino e mandino attivamente, allargando la produzione, degli esperti che possano diciamo, aiutare e collaborare la produzione, a creare una produzione attiva anche nei paesi, per esempio, di tutta l'Africa e anche dell'Asia. Perché ovviamente la salute globale dipenderà, come abbiamo visto, questo coronavirus presenta ogni mese una variante diversa. Se non vacciniamo tutto il globo, probabilmente il problema delle varianti ce lo teniamo per i prossimi anni.
Eh sì, un problema serio. Tra l'altro si colloca questa variante Delta, che sta facendo, insomma, preoccupare tanti governi europei, in un momento in cui c'è un rilassamento delle regole, c'è l'estate, c'è il campionato europeo di calcio, non so se sei un tifoso, insomma, anche lì ci sono delle perplessità, no? Si fa a Wembley e la gente si sposta, vengono o dovrebbero venire degli inglesi in Italia, anche se non è chiarissimo, perché lì ci dovrebbe essere la quarantena, non so bene come facciano a vedere la partita. Allora, comunque, ecco, questi problemi sono tematizzati nel Parlamento europeo oppure no? Ogni governo fa per conto suo, insomma.
No, allora c'è ovviamente la necessità di trovare un coordinamento. In questo caso il Parlamento europeo aveva approvato il Green Pass, adesso si sta discutendo e si discuterà nella prossima plenaria come fare, no, per armonizzare e fare in modo, per esempio, in Italia il Green Pass viene dato a chi ha fatto una dose dopo 15 giorni, per esempio in Belgio hanno un sistema diverso per cui ottieni il Green Pass dopo due dosi, per cui ci sarà bisogno ovviamente di un riconoscimento e di un'armonizzazione più specifica alla luce del diffondersi nel Regno Unito, per esempio, delle nuove varianti come la variante Delta. Ovviamente il tema degli europei di calcio, che non è all'ordine dell'agenda della prossima plenaria, però Draghi durante l'ultimo Consiglio europeo del 24-25 ha detto: mi prodigherò per fare in modo che la finale non si giochi nel paese che presenta più casi, perché vi ricordate sicuramente che fu scelto proprio il Regno Unito come sede di tutta la fase finale dei campionati europei di calcio, proprio perché il Regno Unito aveva meno casi. Adesso che il Regno Unito ha 15, 16, 18, 20 mila casi al giorno, nuovi casi al giorno di coronavirus versione Delta, sarebbe un pochino paradossale, no, giocare la finale proprio nel paese dove ci sono più contagi, più nuovi contagi. Quindi, se c'è un minimo di coerenza, la UEFA non credo cambierà avviso, però vediamo, ecco.
Bene, allora abbiamo parlato con Marco Fusaro, che, lo ricordo, è assistente parlamentare al Parlamento dell'Unione Europea. Grazie Marco e a risentirci presto, sempre su RWS.
Grazie Roberto.
A risentirci.